L'altra volta eravamo alla fine del capitolo 3, sempre siamo nella lettera di Giacomo, che ha la parvenza della lettera, in realtà è come un piccolo trattato sapienziale su alcuni temi che affronta, diciamo, sul tema di fondo della Bibbia, che è il vivere bene. Cos'è la vita buona? Questa è la domanda che in fondo ci è stata consegnata nell'introduzione. Genesi 1:11, le prime 11 pagine, i primi 11 capitoli del libro della Bibbia che sono stati scritti alla fine, come ogni introduzione, uno fa un testo e poi dice come posso introdurre chi leggerà questo testo a quanto troverà poi scritto. Ecco, in quel testo, in Genesi 1:11, si pone la domanda. Dio ha creato il mondo, famosa frase di un autore ebreo, Franz Rosenzweig, che ha tradotto la Bibbia assieme a Martin Buber in tedesco. Dopo la traduzione famosa di Lutero c'è stata questa traduzione di parte ebraica. E lui con una battuta diceva: apro la Bibbia e cosa scopro? Che Dio non ha creato la religione, ha creato il mondo. Che uno dice una battuta, e però è vero, capite? Cioè, perché poi in questa grande introduzione ti viene detto: attenzione, guarda che il Dio di cui ha fatto esperienza Israele, o il Dio anche di cui hanno fatto esperienza i discepoli di Gesù, è il Dio di tutti. È il Dio che ha creato la vita e desidera la vita buona. Ma la vita buona non va in automatico, anzi, spesso deve fare i conti con il sospetto rispetto alla parola di Dio, rispetto alle derive che conosciamo tutti. Ecco, questo è il tema, questo è il tema della Bibbia, affrontato sotto tanti punti di vista, con linguaggi molto diversi tra di loro. Appunto, è una biblioteca, la Bibbia non è un libro unico, un libro polifonico, potremmo dire. Però il tema, appunto, che viene poi ripreso dagli scritti sapienziali in maniera molto densa. Che cos'è questa vita buona? E appunto Giacomo è una cosiddetta lettera, ma in realtà più che una lettera è appunto una serie di riflessioni che questo Giacomo rivolge alla comunità dei credenti, dei discepoli di Gesù, rispetto a dare forma alla vita nuova, vita buona. E noi eravamo alla fine del capitolo terzo, lo riprendo velocemente, dove si dice: attenzione, la vita buona è la vita che fa un buon uso della parola. Eravamo rimasti, vi ricordate, a questa etica della parola, a questo modo di comunicare che non è immediato, dico quello che sento, ma che anzi è mediato, pensato, attento all'interlocutore. E questa è la penultima volta. L'ultima volta avevamo letto dal versetto 13, che rileggiamo velocissimamente, del capitolo 3, perché si diceva bene, il problema della parola però è il problema della sapienza che abita il cuore, perché la lingua traduce la pienezza del cuore. Leggeremo poi la famosa frase che è stata citata l'altra volta, non mi ricordo più da chi, e che è una frase di Gesù che troviamo in Matteo, ma lo leggiamo velocemente perché poi dobbiamo leggere e commentare gli ultimi due versetti. Chi fra voi è saggio e intelligente? Solito discorso, è un sinonimo, intelligente non vuol dire studiato, ma vuol dire che sa leggere in profondità. Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. E l'altra volta, vedete, con mansuetudine e saggezza, sembra quasi che la mansuetudine sia un sinonimo di saggezza, e perché su questo lui insiste. E l'altra volta dicevamo, era un problema dei primi cristiani, impressionante, perché in tutte le lettere di Paolo sembra che il problema sia l'incapacità di affrontare il conflitto con mansuetudine, con comprensione, ma si scatenano. Cioè, l'esperienza comunitaria è bella, ma è anche un laboratorio in cui si scatenano le peggiori passioni, le fatiche, le invidie, le gelosie, il rancore. Se non sei d'accordo con me, allora tu non sei credente. Pensate, questa storia è appunto non solo nei confronti dei Valdesi, ma queste scomuniche a buon mercato, vuol dire tu non sei in comunione con me, che sono come le ripicche dei bambini a volte. Se non mi fai questa cosa non gioco più con te. Noi l'abbiamo fatto da adulti, come cristiani, insomma. E lui insiste appunto appunto su questa mansuetudine. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia, vi dicevo, quella gelosia è zelo, quindi è un aspetto che di solito è positivo, ma c'è, come dire, una inversione, diventa negativo perché è amaro questo zelo, e spirito di contesa, non vi vantate, non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale, letteralmente psichica e diabolica, cioè che divide, non solo divide dagli altri, ma divide dentro di te. Questo è il tema, dicevamo, di Giacomo. Lui lo chiama anerdipsicos, cioè la persona da una sdoppiato, dalla doppia psiche sarebbe letteralmente. Ecco. Il problema è come si recupera l'unità, in una vita frammentata in cui siamo sottoposti alla tentazione della divisione tra ciò che pensiamo e ciò che diciamo, tra ciò che diciamo e ciò che facciamo, eccetera. Questa non è la saggezza dall'alto. Infatti, dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattivazione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, dove puro vuol dire appunto non mischiata come l'oro puro. Poi pacifica, mite, l'altra volta non mi veniva l'aggettivo per tradurre questa parola greca che qui traduce mite, ma appunto, adesso sono andato a vedermelo ogni tanto l'Alzheimer, il modo migliore di tradurlo è accondiscendente, che mi sembra anche bello perché l'accondiscendenza, vedete che c'è il con e il discendere, c'è un... c'è una frase di un autore, forse qualcuno lo conosce, Luigi Pintori, in un romanzetto Servabo, in cui dice: non c'è cosa più importante nella vita che abbassarsi perché un altro possa aggrapparsi al tuo collo e rialzarsi. Cioè la condiscendenza è appunto il modo di essere veramente attento all'altro, stare al suo passo, stare al suo ritmo. Non giudicarlo, il non giudizio è il grande comandamento, insomma, e quindi questa che viene tradotto con mitezza è pacifica, è mite, cioè è accondiscendente, è conciliante, è piena di misericordia. Eravamo rimasti qua, abbiamo visto come la misericordia era già stata ricordata da Giacomo come misura da avere per essere misurati allo stesso modo nel giudizio ultimo. E poi dice: è piena di buoni frutti. Eravamo arrivati qua, no? Io vi dicevo: bene, ripartiremo da buoni frutti, perché il frutto dice l'operare. C'era stata l'obiezione di Anna Maria che diceva: ma più che del fare, io penso sia importante l'essere. È vero, è vero. Cioè il fare. Tu l'avevi detto, è bello dimenticarsi dei propri pregi, perché è vero, cioè nella nostra mentalità a volte il fare è, come dire, può essere estemporaneo, ok, ho fatto queste cose, mentre chiaramente qui è il fare dei frutti, che capite, non può essere estemporaneo, perché i frutti nascono se sei un albero che dà buoni frutti, è legato appunto all'essere. Qui, beh, ricordate, soprattutto Matteo su questo tema dei frutti è molto attento, nel famoso sermone sul monte, o discorso della montagna, perché noi, questo è un problema dell'ecumenismo, cioè noi diamo anche nomi diversi, oltre a traduzioni diverse, diamo anche nomi diversi. I cattolici lo chiamano discorso della montagna, i protestanti sermone sul monte, gli ortodossi non lo so, ma comunque è lo stesso Vangelo per fortuna. Comunque, al capitolo 7, cioè l'ultimo, a un certo punto, no, quando si dice: non chi dice Signore, Signore, anzi prima, versetto 15: guardatevi dei falsi profeti, Matteo 7,15, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. E già qui vedete il problema della divisione, l'esterno, l'interno. Li riconoscerete dai loro frutti. Questo è interessantissimo. Per esempio, alcune chiese hanno insistito, forse prima, o magari anche adesso qualcuno, sulle radici cristiane dell'Europa. che è legittimo, uno dice rilego la storia dell'Europa, capisco che ci sono non solo gli influssi ebraici o quelli di Atene, Gerusalemme e Atene, quindi filosofici, ma c'è stato anche l'impronta cristiana, poi c'è stato l'illuminismo, cioè la storia è complessa, non è una radice unica, sono tante radici, però dal punto di vista credente, più che le radici contano i frutti, cioè tu puoi anche dirti che sei una civiltà cristiana, ma se poi ti comporti, se butti a mare le persone, se vuoi difendere Dio ma ammazzi le persone, i frutti non corrispondono a quello che dici, mentre qui è un criterio molto forte, qui, anzi,
Scusa, era capitolo 6.
7, versetto da 15, è un po' tutto il brano, ma qui
Sì.
insiste sui frutti perché poi vedete come insiste. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi, così ogni albero buono fa, dove il fa dipende dall'essere, perché se è un albero buono, fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. E un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dei loro frutti. Che sembra ripetere le stesse cose, ma questo dice anche l'insistenza. Ragazzi, è questo il criterio, è questo. E su questo vuol dire che noi siamo. Non siamo migliori degli altri, ci riconoscerà dai frutti, non perché siamo andati al culto. Io vado al culto non perché dico, devo far vedere che sono un credente, che sono un cristiano, perché ho bisogno di ascoltare la parola, perché capisco che la parola, lo diceva Giacomo all'inizio della sua lettera, è come un seme impiantato che noi certo dobbiamo coltivare perché. Non è che fa frutto in automatico, come nella parabola di Gesù, il seme può essere soffocato dalle spine, può cadere in un terreno arido, quindi c'è tutto anche il lavoro della libertà, certo. Però questo del fare frutto è importantissimo. E andiamo anche velocemente a Matteo 12, perché c'era la frase citata l'altra volta. Al versetto 33, o fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si riconosce l'albero. E poi continua, razza di vipere. Quel Gesù tutto patinato, bravo, buono, razza di vipere, diceva, speriamo di non essere una razza troppo velenosa, va, insomma. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Questa era la frase che citavamo per vedere il collegamento tra il discorso sulla parola e il discorso sulla sapienza che abita il cuore. Dall'abbondanza del cuore la bocca parla, esprime quello che hai dentro, cioè non è un problema di correttezza estrinseca. Allora, ritorniamo al nostro Giacomo. Quindi, la sapienza che viene dall'alto è piena di buoni frutti e questo è il criterio. E poi, certo, aggiunge imparziale. Perché la parzialità, appunto, non si fa carico del tutto, rischia di essere, appunto, tirata per la giacchetta questa sapienza, senza ipocrisia. E qui è un'altra parola chiave dell'insegnamento di Gesù, avete in mente, ipocriti, che vuol dire attori, no, in greco, cioè senza ipocrisia che non si atteggia. Che vive quello che esprime, non che fa finta, questo è il grande problema nostro. E poi di nuovo il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. E qui c'è, come dire, i due grandi temi delle scritture di Israele, la pace e la giustizia, che noi a volte abbiamo contrapposto. In nome della giustizia bisogna anche fare la guerra, in nome della pace bisogna subire l'ingiustizia. Abbiamo, come dire, dato un'interpretazione un po' riduttiva di giustizia e pace, che invece devono andare sempre assieme. Cioè, la pace deve essere un modo di salvaguardare la giustizia e certo il come uno dice come, perché a volte invece si oppongono, no? Pensate nei conflitti attuali, ma però questo è È l'indicazione di Giacomo. Forse noi non dobbiamo chiedere alla scrittura che risponda ai problemi attuali, o meglio, diceva uno studioso, dice che la scrittura non dà risposte ma risponde. Che uno dice, ma com'è sta storia? No, non dà risposte perché la risposta, il vocabolo risposta, vuol dire che io ti pongo un quesito e tu mi devi dire come risolvere quel problema. Mentre il verbo rispondere, dice, certo che prova a misurarsi con i tuoi problemi, ecco, però dopo sei tu con la tua intelligenza, cioè non c'è scritto nella Bibbia come devi risolvere quella situazione. La Bibbia ti dà dei criteri, ti dà una bussola. È una mappa, no? E poi tu con questa mappa ti muovi nel territorio e a volte non sai come muoverti, perché non è che se abbiamo la Bibbia sappiamo cosa fare e come si affronta quella situazione. Sappiamo questo, che forse abbiamo bisogno di una luce, appunto, come dice il Salmo 119.
Un
Sì,
pensiero che
vai,
avevo
vai.
trovato un po' di mesi fa sulla giustizia e la misericordia.
Sì.
Non so leggerlo. Von Bandel, un signore olandese. La giustizia senza misericordia è poco amorevole. La misericordia senza giustizia è disonorante.
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 Bella, sì, è vero. Il problema, appunto, lui ha colto che bisogna tenerle assieme. Il problema è come le si tiene assieme. Forse ve lo dicevo anche questo, per esempio, che nella tradizione ebraica si dice, Dio siede su due troni, il trono della giustizia e il trono della misericordia. Come se non gli bastasse un trono, perché se fosse solo seduto sul trono della misericordia, sarebbe l'anarchia più totale, va bene tutto, ecco. Anarchia in senso negativo, cioè un'anarchia positiva, ma insomma. Se sedesse solo sul trono della giustizia, saremmo tutti condannati. Per cui c'è questa bella immagine dinamica di un Dio che non sta mai fermo, che prova a passare da un trono all'altro, questo dal punto di vista di Dio. Per noi, appunto, rimane la domanda: come teniamo assieme, appunto, lì parla di giustizia e misericordia, qui giustizia e pace. Noi capiamo che dobbiamo tenerli assieme. Il come è frutto di, per un credente, di discernimento, di ascolto della parola e di ascolto della situazione, perché discernimento vuol dire questo. Metto in relazione la parola delle scritture e il qui e ora, la situazione storica che devo affrontare e farlo assieme, perché se no, se lo fai da solo, gli fai dire la parola quello che vuoi.
L'Isaia dice la giustizia e la pace si baciano.
Esatto, anche nei Salmi, ecco, è bella questa
Bellissimo.
immagine che rimane però il come, come combaciano, come si incontrano. Partiamo col capitolo 4. Ah no, prima dobbiamo leggere prima Corinzi 13, che vi avevo detto l'altra volta, che questo modo di elencare alcuni aspetti positivi, alcuni negativi della sapienza, Paolo, l'apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, lo fa rispetto all'amore, all'agape. Lo leggiamo per cogliere l'affinità. Vi dicevo che due testi che potevano aiutarci a comprendere queste riflessioni di Giacomo, uno erano le beatitudini di Gesù, difatti ritroviamo tutti i mansueti, i pacifici, gli operatori di pace, e uno era questo inno all'agape di Paolo, che inizia alla fine del capitolo precedente dicendo: ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. A volte viene tradotta la via migliore delle altre. Vabbè, insomma, vi dico, ci sono tante vie, vi dico quella più importante. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. La lingua degli angeli, non, neanche quella dei pastori o delle chiese, la lingua degli angeli, ma non hai l'amore, sei qualcosa che risuona come una campana. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri di tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, se aveste fede quanto un granello di senape, potete spostare i monti. Sì, dice Paolo, bravo Gesù. Concordo con te, ma se poi non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri e se dessi il mio corpo ad essere arso, uno dice, ma questo è proprio l'amore, dare se stessi, distribuire beni e non avessi amore. Interessante, eh? Che cos'è l'amore? Cioè si possono fare anche dei gesti amorevoli, addirittura dei gesti eroici, dare se stessi e non avere amore. Guardate che c'è uno scavo psicologico mica da ridere, cioè non c'è la retorica dell'amore che a volte noi facciamo nelle nostre chiese, ah ma dobbiamo volerci bene. Che cos'è amore? Se distribuissi tutti i miei beni, meglio di Zaccheo, no? Quattro volte tanto che ho rubato, tutti. Per nutrire i poveri, meglio di così, e se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore, ecco qui l'elenco che ricopre quello che Giacomo attribuisce alla sapienza, alla saggezza. Qui viene attribuito l'amore. L'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita al male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. E poi fa il ragionamento quando ero bambino, poi da uomo adulto, vabbè, a me interessava solo dire, cioè, ci sono alcuni aspetti che combaciano, amore, sapienza, oppure certi cataloghi di vizi e di virtù, che era un genere letterario dell'epoca, su cosa devi fare, cosa non devi fare, che però poi nella sostanza coincidono. Cioè, potremmo dire, dietro la sapienza, dietro l'amore, oppure in Galati, al capitolo 5, c'è un altro elenco in cui l'Apostolo Paolo dice i frutti dello Spirito, qui si parla dei frutti della sapienza, della saggezza, lì i frutti dello Spirito. Ma per dire, cioè, in gioco c'è uno stile di vita che è animato dallo Spirito, che è frutto di sapienza, che è il modo con cui si manifesta un amore autentico. Vedete che comunque è interessante perché Giacomo ha un ragionamento che di solito viene contrapposto a Paolo, no? Paolo la giustificazione per fede e Giacomo sembra la giustificazione per le opere. Abbiamo visto che non è proprio così. Però vedete come l'ambiente in cui loro annunciavano l'Evangelo era molto simile, comunità differenti ma che avevano gli stessi problemi e loro cercavano di dare una forma alla vita dei credenti che andava nella stessa direzione, almeno come orizzonte. Iniziamo il capitolo 4. Lo leggo almeno fino a 6 e poi lo riprendiamo. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari invano che lo spirito che gli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Allora, fermiamoci qua che non è semplice il discorso, ma anche non è semplice perché non è il nostro linguaggio. Ecco, io penso che dobbiamo anche dircelo, cioè, perché a volte noi ci funziona quando la Bibbia sembra parlare il nostro linguaggio, quel versetto lì ci piace, era proprio la parola giusta che dovevo sentire, che bello, no, quando lo riconosciamo. Però non sempre funziona così, spesso anzi no. senti più la distanza storica di secoli, la distanza di linguaggio, però sono più intriganti i testi di cui patisci la distanza, perché gli altri è facile che li tiri per la giacchetta dalla tua parte, gli fai dire quello che vuoi, ecco. Mentre questi che senti un po' strani, che parlano un altro linguaggio, ti interpellano appunto come un dialogo, è un altro che sta di fronte a te e prova a dirti delle cose che tu non avresti mai detto. Le riprendiamo. Allora, innanzitutto, ancora vedete, il discorso, come era al versetto 13 del capitolo precedente, inizia con una domanda. Una domanda. Prima era: chi fra voi è saggio e intelligente? Non è la stessa cosa dire: adesso vi dico chi tra voi è saggio, due punti e vado. No, pongo un punto di domanda. Pongo un'interrogazione. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Linguaggio è forte, è veramente guerra, polemos, cioè voi cristiani vi state facendo la guerra, questo prima ancora che si dividessero tra cattolici, protestanti, ortodossi, o, impressionante come fin da subito, Gesù l'aveva detto, gliel'aveva detto addirittura quando era bambino questo anziano Simeone, che a Maria dice: è posto come segno di contraddizione. Vabbè, insomma, da dove vengono le guerre, le contese tra di voi, non fuori, noi vediamo le guerre esterne, tra di voi, domanda, non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Questa è ancora una domanda, anche se più retorica, perché suggerisce già la risposta. Allora, qui c'è un problema, perché quello che qui traduce giustamente, secondo me, come passioni, letteralmente vorrebbe dire piaceri, edonè, come l'edonismo, si dice la società edonistica, la società in cui prevalgono i piaceri. E perché allora ha tradotto passioni? Perché appunto la Bibbia non è contro il piacere o contro i desideri, come vedremo dopo. E veramente qui c'è, il problema è capire quali sono quei piaceri, quei desideri che non hanno un effetto appunto negativo sia su chi desidera, chi ricerca il piacere, e sia su le persone che gli stanno attorno. Cioè c'è anche qui una, è come, provo a farvi dire in maniera molto veloce rispetto all'inno all'agape di Paolo, cioè che cos'è l'amore? Perché si possono fare dei gesti che tu reputi gesti di amore senza avere amore. E anche qui, che cos'è desiderio? Che cos'è piacere? È importante dircelo questo, perché noi veniamo da una tradizione di tutte le chiese in cui il piacere è demonizzato, cioè in cui appunto il desiderio è sotto sospetto. Per la Bibbia non è così, non è così. Cioè, la tradizione ebraica ci ricorda questa bellissima frase del Talmud che dice che Dio ci domanderà conto alla fine dei nostri giorni di tutti i piaceri di cui non avremo usufruito. Uno dice: ma che Dio edonista, che Dio... che Dio... ma sì, ma perché vuole la nostra felicità? Ma perché abbiamo vissuto questa religiosità sacrificale, questo masochista, devo farmi del male? Perché è chiaro che la vita è anche... Allora, qual è l'ambiguità quando io metto un po' in discussione il tema del sacrificio? Che per alcuni di noi, nella nostra testa, sacrificio è anche qualcosa di positivo. Mi sono sacrificato per i miei figli, ho fatto, come dire, un lavoro su me stesso che non avrei mai fatto perché era pesante, che è stato di utilità per altri. Però dovremmo usare un altro linguaggio, perché sacrificio, purtroppo, io penso, nel nostro vocabolario invece è diventato qualcosa di masochista, qualcosa soprattutto dal punto di vista religioso. Cioè, qui dobbiamo dire: il piacere, l'essere felici, è qualcosa di bello, che desidera anche Dio per noi. Dio desidera che noi proviamo piacere, che noi siamo felici, che possiamo gustare la vita, che la possiamo gustare la vita. Dio desidera che anche noi siamo corpi di desiderio, che siamo persone che non sono lì ad avere paura, ma che sanno sperimentare nella vita, che si aprono a orizzonti anche nuovi. Il problema è appunto quando questo piacere diventa appunto una passione. Passione triste, potremmo usare questa immagine che è stata usata da alcuni psicologi, un'immagine di un filosofo, Spinoza. Quando il desiderio diventa bramosia, per cui tu ancora ritorniamo alla grande introduzione di Genesi 1:11, dove lì attraverso i racconti di Adamo ed Eva avete in mente la dinamica del desiderio, è tutto per voi tranne uno. L'albero della conoscenza del bene, il desiderio funziona così: se tu un bambino gli dici tranne uno, lui vuole quello. Lì è proprio descritto com'è la dinamica del desiderio, che deve fare i conti con un limite, e l'interpretazione del limite però fa la differenza. Il serpente interpreta il limite come Dio non vuole il vostro bene, vi ha detto quella parola proprio apposta per castrarvi, per mettervi una barriera rispetto al vostro desiderio di vita. E lì c'è tutto il dibattito, c'è tutto il dibattito molto interessante, va bene. Allora, qui viene detto, da dove vengono le guerre, le contese? Non derivano forse dalle passioni, cioè da un desiderio di felicità, potremmo tradurlo, comunque da un desiderio di piacere, che adesso analizzerà, che si agitano nelle vostre membra, cioè che noi siamo abitati da desideri, da passioni che dobbiamo discernere. Che cosa si agita nel mio cuore? Di nuovo, cioè, io forse insisto un po' troppo su questo tema del discernimento, ma per dire, è tutto ambiguo nella vita, tutto, le cose più belle possono essere stravolte, in nome dell'amore si può stuprare, in nome del piacere, e nello stesso tempo tu devi difendere il piacere, perché invece siamo fatti per gustare la vita. Allora, il problema del fermarci e discernere, cioè valutare i desideri che ci abitano. E lui fa un esempio al versetto 2. Voi bramate, qui c'è il verbo del desiderio, anche qui è un'interpretazione, come prima ha tradotto passioni, un vocabolo che voleva dire piaceri, qui traduce bramate, un verbo che vuol dire desiderate, perché il traduttore ha detto, è chiaro che non c'era su con il piacere o il desiderio, ma con la deriva, così come prova a descrivere, anche se io capisco, è un discorso sul filo di lama, molto delicato, ma proviamo. Allora, Giacomo dice, voi bramate e non avete, cioè avete un desiderio di possesso, non un desiderio qualunque, un desiderio per avere. Voi bramate, volete possedere e non avete. E poi c'è, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. E qui, allora, io sono andato a leggermi chiaramente qualche commentario, fiumi e fiumi di inchiostro, e dire, ma insomma non è logico, voi uccidete e invidiate, casomai il contrario, inizi a invidiare, poi l'invidia degenera e tu arrivi ad uccidere. Però questo non tiene conto, questa osservazione di incoerenza rispetto alla successione dei verbi, del fatto che nella Bibbia la morte, l'uccisione, non è solo la morte fisica. Avete in mente sempre in Genesi 1:11 Dio che dice se ne mangerete di quell'albero morrete. Non muoiono, non muoiono. Perché nella Bibbia fin da subito c'è questa idea che quella che Francesco d'Assisi chiamerà la morte seconda. Cioè che c'è un morire prima di morire, c'è un morire, noi diremmo, dell'anima, tanto per intenderci, cioè ed è interessante perché qui è questo che c'è prima, cioè prima ancora dell'invidia, tu brami per possedere, cioè hai un desiderio che diventa concupiscenza, che diventa bramosia per avere. E allora cosa fai? Tu, è quello che dice anche Gesù, a un Gesù, avete in mente quelle parole che a noi suonano un po' retoriche, se dice a un tuo fratello raca, stupido, è come se lo uccidessi, avete inteso che fu detto non uccidere, ma io vi dico, se voi dite a vostro fratello, a vostra sorella che è stupido, è come se l'aveste ucciso, Cioè, nel senso che l'uccisione e quindi il dare la morte nella Bibbia, appunto, non è solo l'uccisione fisica, ma è il far morire la relazione.
Ci sono tante
morti, è vero. Morte si può dire in tanti modi, si può vivere in tanti modi. Allora, qui dice, per avere, voi uccidete, per esempio, fate cessare una relazione, perché l'altro è un contendente, mi frega la roba, è Abele, io sono Caino, avevo tutta la scena per me, arriva questo qua e poi Dio difende anche questo qui che è il più debole e apprezza il suo sacrificio. Voi bramate non avete, voi uccidete e invidiate, ancora il tema dell'invidia, avete visto come ritorna spesso? Perché sapete, un modo di leggere un testo è anche dire quali sono le parole chiave, no? Come fanno gli studenti, no? Qual è la parola che ricorre di più? È chiaro che l'autore se la usa tante volte, vuol dire che, se insiste, vuol dire che lì c'è un aspetto che gli sta a cuore. E in questo caso è un aspetto che lui vedeva nella prima comunità cristiana come invidiare. C'è questo vedere l'altro come un concorrente, e noi dobbiamo ammetterlo che è un nostro problema, perché nessuno di noi direbbe che io sono invidioso, no, perché non ci sta, l'invidioso non lo dice, lo vive, ma però lui dice guarda che ci sono queste passioni che si agitano dentro di te, che pur di avere delle cose tu uccidi la relazione, tu hai uno sguardo cattivo, perché invidio vuol dire questo, è anche... e non potete ottenere, di nuovo vedere, avere, ottenere, cioè non è il desiderio in generale, ma quel tipo di desiderio, quel tipo dove le cose, ma anche le persone che sono cosificate, vengono, sono possedute, sono ottenute, e continua, voi litigate e fate la guerra, ed è un linguaggio proprio tutto, anche quello litigato è proprio un linguaggio bellico, da guerra, insomma, è un linguaggio duro, non avete, di nuovo vedete che il problema è l'avere, perché non domandate. Allora, è chiaro che questo verbo che viene tradotto è giusto, tradurre domandare, ecco. Anche se poi Giacomo al capitolo successivo, e forse ci formeremo al capitolo 5, lo usa per la preghiera, il chiedere nella preghiera. E ha senso anche rispetto al versetto successivo, lo leggiamo subito, il versetto 3. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Allora, è come se dicesse, qual è l'atteggiamento opposto alla bramosia del possesso? A questo atteggiamento di accaparramento, di conquista, è l'atteggiamento dell'attesa, del domandare. Simone Weil, che era una grande pensatrice, diceva che le cose più preziose vanno attese. Nella vita, le cose più non è facile, perché invece noi siamo più, come dire, magari lo tingiamo anche di una certa etica, le cose più preziose vanno volute, vanno conquistate, vanno... invece qui viene messo un po' in discussione, no? questo modo di stare al mondo in cui tu hai bisogno di cose perché ti senti sicuro, perché poi qual è la radice psicologica di questo bisogno di possesso, no? È come, cioè, qui abbiamo uno psicologo, poi magari ci dice lui, ma è come...
Oggi ascolta,
mamma mia, ecco, quindi siamo tutti sul lettino, perché lo psicologo ascolta mentre tu sei sul lettino e parli, e quindi pensava di sfuggire al suo compito dicendo oggi ascolto, in realtà, scherzo, scusa. No. Cioè, c'è... Penso, una, ce ne sono tante, quante sono le vite, insomma, però una abbastanza comune è che questo bisogno di accumulazione, di avere cose, è che tu non sei sicuro di te stesso e affidi la tua sicurezza, la tua identità, il tuo bisogno di conferma nelle cose che possiedi. E qui viene detto, ma insomma, ma noi che siamo quelli che si sono messi al seguito di Gesù, che facciamo memoria di quelli che hanno lasciato tutto per seguire questo Gesù, come mai poi, nella generazione successiva, non 2000 anni dopo, che vabbè, sono 2000 anni, la storia si è corrotta, siamo questi quattro gatti con tutte le nostre incoerenze, ma subito dopo, c'è scritto anche nelle scritture, come parola di Dio, Come mai noi abbiamo questa bramosia per avere? E lui dice, ecco, forse dovremmo coltivare questo atteggiamento differente, che è il domandare, che è l'invocare, che è l'attendere. E continua, domandate e non ricevete perché domandate male. Allora, potremmo dire questo. Cioè, nella Bibbia, quando soprattutto nel Nuovo Testamento, quando si parla del domandare, si insiste sulla fiducia. Chiedete, vi sarà dato. Se aveste fede quanto un piccolo granello, potreste dire a quella montagna spostati e si sposterà. Allora, noi diciamo, bene, è così. Poi non funziona, però dovrebbe essere così, basta domandare. Poi però ci sono altri testi come questo in cui dice, allora, quello è un modo di parlare della preghiera legittimo, ma non l'unico, che ti dice la fiducia, affidati, apriti. Poi c'è una serie di altri testi che dicono, attenzione, ma il domandare deve rispettare alcune condizioni, perché si può chiedere male, come dice qua, addirittura perché domandate male per spendere, ancora linguaggio economico, nei vostri piaceri. Cioè, si può fare dell'esperienza dell'apertura, della preghiera, un'esperienza invece di chiusura su se stessi e sulle proprie. Si può usare Dio per tutto. Si può usare la preghiera, appunto, come la richiesta, metto il gettone, voglio il caffè, perché ho messo la moneta. O si accende la candela. Ma io sono ammirato dall'autocritica delle persone cattoliche, però dai. No, questo è un rischio di tutti, anche delle chiese che non hanno le candele come noi, cioè il rischio è quante persone, io ne ho incontrate diverse e le capisci anche, perché se gli hai comunicato la mentalità che basta che credi e le cose funzionano, è chiaro che se una ti dice ho un marito malato di tumore, chiedo a Dio di guarirlo, non lo guarisce, non credo. Allora Dio non c'è, perché se il meccanismo è, se c'è Dio e Dio mi dice chiedete, vi sarà dato, io ho chiesto questo e non mi è stato dato, allora perdo la fede. Il problema è, ma che rapporto hai allora, che Dio emerge da questo ragionamento? È un rapporto strumentale, cioè un Dio che viene a tappare i buchi che non riesco a tappare io, appunto. Un Dio che a cui mi rivolgo come appunto per risolvere il mio problema.
Ma siamo umani, eh?
Ah, no, certo.
E in un bisogno così, penso che ti aggrappi,
certo,
anche a questi,
è vero,
a queste realtà, ecco, fai tutto per...
È vero.
Perché teoricamente capisco, però capisco anche queste realtà.
Ah, ci mancherebbe, non si giudicano le persone che fanno questo e che poi ti dicono questo loro dramma.
Non hanno più parole per rispondere quando ti dico ma io ho pregato, e poi guarda, no, non è andata bene, non è guarito, non... ecco.
Certo.
Non hai parole.
È un tema complessissimo, Sempre la regola del non giudicare, ci mancherebbe. Adesso io ho fatto questo esempio in maniera un po', però è chiaro che la persona che arriva magari a dire allora non ci credo più, non lo fa come conclusione di un ragionamento, cioè lo fa perché c'è una sofferenza pesante dietro, a noi è chiesto di sostenere, appunto, accondiscendere, abbassarsi perché possa aggrapparsi e rialzarsi. Dico solo che appunto dietro questo ragionamento di Giacomo c'è questo aspetto di interrogarsi, facciamolo noi credenti, sulle condizioni, per che cosa, chi preghi e per che cosa preghi, ecco, perché pensate, nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, prima ancora di chiedere il pane e prima di chiedere il perdono, c'è appunto il sia fatta la tua volontà, che è la stessa logica di Gesù nel Getsemani, insomma, prima allontana da me questo calice, chi è che vuole morire? Nessuno, però non la mia ma la tua volontà, perché la preghiera è anche un'esperienza di apertura a una logica differente, ecco, però è veramente delicato, sì, questo è veramente un discorso delicatissimo, però volevo almeno dirvi questo, che capisco che non risolve il problema, però dire Nella Bibbia troviamo sia questo invito ad avere una fiducia totale, quasi cieca, chiedete e vi sarà dato, bussate, picchiate e vi sarà aperto, e abbiamo dei brani come questo, mi ero segnato un altro, prima Giovanni 5, siamo dopo, prima cioè Giacomo, Pietro e le lettere di Giovanni, prima Giovanni 5, 14, 16 ho segnato, vediamo. È l'ultimo capitolo della prima lettera, anche qui non sono lettere, ma le chiamiamo lettere. 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Domanda, chiedetevi, sarà dato. Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, è chiaro allora, attenzione, che ad occhi estranei questo è un escamotage. Cioè uno dice, vabbè, allora, cosa chi... Cioè, se tu chiedi, se non ottieni, sarà stata la sua volontà, no? Cioè, ad occhi credenti, non so come dire, ad occhi innamorati, è come tra due persone che si vogliono bene, ecco. Ma io ti ho chiesto quella cosa, e se l'altro prova a dirti, ma quella cosa che tu mi hai chiesto ha fatto i conti con quello che sono io, col mio modo... È delicata, è delicatissima, però io studio biblico, aperitivo, poi voi digerite con calma, io voglio solo dirvi che sono questi due filoni, tutti e due nella Bibbia, rispetto alla preghiera, sia la fiducia, e dire se prego è perché credo che non parlo al vuoto, che c'è un interlocutore, che c'è un'interlocuzione, che c'è qualcuno che si prende cura di me, il grido di Israele, e Dio raccoglie quel grido e viene a liberare il suo popolo. Ma dall'altra parte ci sono tutta una serie di testi, appunto questo di Giacomo e quello che vi ho letto di prima Giovanni, che pongono, che dicono, sì, ma come preghi? Qual è la condizione? La preghiera è un'esperienza per ottenere, un'esperienza di apertura per capire qual è la sua volontà nella tua vita?
Dicevo solo che quando riesci ad affidarti in questo modo è un grande aiuto.
Sì. E capire se la preghiera è una scuola di fiducia, di apertura, è sempre soggetta al sospetto che sia che tu te la suoni e te la canti, cioè, è così. Per occhi esterni noi siamo ingenui, per occhi esterni la preghiera è qualcosa che non sta né in cielo né in terra, perché appunto come fai a sapere se Dio ti risponde? Dov'è Dio? Dove sono i risultati? E tu gli racconti perché poi... Perché poi ci sono persone che raccontano, no, io ho pregato e veramente Dio mi ha ascoltato in quel momento di crisi, e gli altri dicono, sì, ma a fronte di queste testimonianze belle io te ne elenco altre che invece sono di persone che non si sono sentite ascoltate, esaudite, che hanno perso la fede, cioè è chiaro che dall'esterno non funziona questo ragionamento. Io con una persona che non crede non posso usare questo linguaggio che usa Giacomo, il quale lo usa all'interno. Ricordatevi, sta parlando a fratelli, sta parlando a persone che sono dentro una dinamica ecclesiale dove si dice come si mette assieme la fiducia assoluta che Dio ti ascolta, non ti abbandona, cammina con te, è il Dio con noi, come ha detto Gesù di Nazareth, come è stato detto a Mosè, io sono con te, io sono chi sono, e nello stesso tempo non fare di questa certezza un talismano, un qualcosa di magico, per cui allora se prego risolvo le cose, perché la preghiera richiede anche un'educazione, come preghi? È un'esperienza solo di richiesta, ma allora può essere tirata come per assolvere il tuo desiderio di bramosia, per avere. Dammi una BMW, ecco, una BMW, dammi una BMW. O è un'esperienza di apertura a uno sguardo differente sulla tua vita. Di per sé la preghiera, diciamola anche in termini molto banali, che cos'è la preghiera? È dialogo. Per cui ci sei tu con i tuoi desideri, ma se è vero dialogo c'è anche Dio con i suoi desideri. Cioè, come si intesse questo dialogo? Come si...
Quindi è un testo per persone che sono già dentro. Cioè, se una persona che è al di fuori resterebbe a disagio nel leggere un testo come questo.
Non lo so, penso di sì, io penso di sì, però poi siamo molto diversi. Però il tema della preghiera è veramente un tema interno. Sapete che, allora, lo provo a dire in maniera così. Tra i primi cristiani, anche se qui siamo già nel mondo greco-romano, perché hanno preso poi degli influssi dalla religione dei misteri, che era una religione vigente in Grecia, dove c'era questa sapienza dell'iniziazione, cioè chi entrava a far parte di questa religione veniva iniziato, e allora lì è stato coniato questa, che poi i cristiani hanno chiamato una teologia dell'arcano. Arcano vuol dire del segreto. Cioè nei primi tempi erano i battezzati che partecipavano al culto, gli altri venivano istruiti con delle catechesi, con degli incontri come facciamo noi, che si chiamavano mistagogiche, cioè che introducevano al mistero, mistagogiche, ma rimanevano fuori. Perché c'era, non teologia, scusate, si chiamava disciplina dell'arcano. Cioè vuol dire che io non ti dico tutto a te. Qual è il nostro problema? Che noi, se uno viene e lo conosciamo e diciamo questo è attento al cristianesimo, lo portiamo subito al culto. Magari non funziona, perché cioè tu devi essere introdotto a un certo linguaggio, una certa intimità con Dio. I primi cristiani sapevano differenziare, proponevano percorsi differenziati, non un piatto unico. Se sei credente, questa è la nostra chiesa, fai così. Per noi siamo quattro gatti e facciamo così. Però io ho l'impressione che alcuni linguaggi, tra cui quello della preghiera, è un linguaggio delicatissimo che rischia di essere frainteso. Se non sei credente, la preghiera è: ho tentato col medico, mi è andata male, ho tentato col mago, mi è andata male, tentiamo con Dio, vediamo se mi guarisce lui, e poi non mi guarisce e mi arrabbio anche con Dio. Invece la preghiera è un linguaggio delicatissimo, che è un linguaggio dell'intimità, e tu l'intimità non la conquisti così, cioè ci vuole, devi superare tutte le tue paure, le tue barriere, devi capire chi è l'altro. Mi guardate male, ho detto delle cose. Però la fede è un discorso, cioè complesso, magari dice, però è un discorso serio la fede. Cioè noi, cioè anche in buona fede abbiamo, come dire, pensato un cristianesimo a volte con dei tratti magici o con dei tratti immediati, come se non ci fosse bisogno di un cammino. Io dico, pensiamo la fede sempre come una relazione, la relazione tra le persone, è complessa, è complessissima. I psicologi non avrebbero da vivere se non fosse complessa la relazione fin dalla nascita. E così anche la fede, ma non per complicare i cammini, che bella la fede semplice. Io non mi permetterei mai di giudicare una persona che con spontaneità, con semplicità si rivolge a Dio, ha più fede di me. Ma nella misura in cui io ho la responsabilità di provare a rendere ragione della mia fede anche a chi non crede, devo dire, guarda che bisogna fare un cammino, che alcune cose non ti saranno immediate. E tu quanto sei disposto ad aprirti a un linguaggio che non è il linguaggio usuale, che non è il linguaggio che tu puoi calcolare, il linguaggio che di solito parli? Cioè, per cui, per esempio, questa capacità di cambiare il linguaggio a secondo degli interlocutori, i primi cristiani ce l'avevano, appunto questa disciplina dell'arcano diceva: ti sarà spiegato se ci sarai ancora tra un anno, facciamo un cammino prima. E qui però lui invece sta parlando a una comunità, sta parlando a chi è già dentro, a fratelli. Qui abbiamo già finito il tempo, mamma mia, è così. Va bene, dai.
È così interessante.
Va bene, dai, la prossima volta, anche poi questo tema della domanda, della preghiera, lo ritroviamo al capitolo successivo. La prossima volta partiamo con queste belle parole di Giacomo, dice: oh gente adultera, ecco, va bene, e con queste parole di speranza ci introduciamo, va bene.